La cultura che non ti aspetti. Comincia una nuova settimana di K. Bentrovati da parte mia, Sandra Sain. Eh sì, bentrovati, bentrovate, cominciamo questa nuova settimana che trascorreremo insieme, come sempre, dalle 17 alle 18.30, andando ad esplorare quel che di più interessante, importante e curioso l'attualità ci propone. Oggi saluteremo colui che ci ha fatto da cicerone durante questi mondiali, Pippo Russo, e con lui cercheremo di tirare le fila di questa enorme macchina da spettacolo che sono stati i mondiali FIFA 2026. Poi andremo a Lugano per il Ticino Poetry Slam, che porterà la poesia, diciamo così, più competitiva alla Darsena, al Parco Ciani. Guarderemo al Festival di Verbier, che quest'anno tra l'altro si presenta con molte novità interessanti. Ci occuperemo poi anche di letteratura per ragazzi, o meglio, di un fenomeno tutto dei nostri tempi, che vede moltiplicarsi il numero di autori di narrativa per adulti che si cimentano con i libri per i più piccoli. Perché? Come mai? Con quali risultati? Ne parleremo alle 18 nei nostri consigli con Letizia Bolzani e infine alle 18:10-15 circa con Simona Sala, ospite di Cappa e Spalla. Beh, ci interrogheremo su un tema che si ripropone spesso nel nostro dibattito pubblico in ambito culturale, ma non solo. Ci interrogheremo sulla libertà d'espressione, sulla cancel culture e su come gestire quelle opere che sono, diciamo così, controverse. La nostra musica, come sempre, è stata selezionata e curata dalle mani esperte, forse dovrei dire dalle orecchie esperte, di Corrado Antonini, che oggi ci propone, tra le altre cose, un viaggio alla scoperta della musica coreana. Vedremo insieme perché e che cosa ci farà ascoltare. Il nostro numero di WhatsApp è sempre lo stesso, 079-382-6765. Cominciamo e cominciamo con il nuovo singolo della Niña. Caspita che energia, abbiamo cominciato, devo dire, davvero alla grande con questo Rarece che sono andata a guardare, perché insomma la mia familiarità con il napoletano non è proprio delle migliori. Vuol dire Radici, questo è il nuovo singolo dal nuovo album della Niña col quale abbiamo aperto la puntata di K di oggi. Guardiamo però ieri sera. Iniziati lo scorso 11 giugno, si sono chiusi proprio ieri sera con la vittoria della Spagna, lo sappiamo, noi mondiali di calcio di Messico, Canada e Stati Uniti. Un'edizione che mi viene da definire monster dal punto di vista dei numeri, no? Un'edizione anche ricca di prime volte. Per la prima volta tre i paesi ospitanti, 48 le squadre partecipanti rispetto alle consuete 32 delle precedenti edizioni. Stadi pieni con gli incassi più importanti mai registrati dalla FIFA per un mondiale. E poi, insomma, abbiamo familiarizzato con le pause per l'idratazione, le pubblicità che fioccavano ancor più del solito sugli schermi, l'halftime show come al Super Bowl. Pippo Russo, ben ritrovato a K.
Buon pomeriggio a voi e a chi ci ascolta.
Allora Pippo, tu ci hai accompagnato per salite e discese di queste settimane di mondiali, hai commentato con noi il procedere, no, di questa manifestazione in cui, beh, insomma, lo sport, lo sappiamo, può essere letto, dell'esercizio che abbiamo fatto con te, attraverso le lenti della politica, del costume, della storia. Ma a giochi finiti, Spagna festante, no? Palla a riposo, e proviamo a capire insieme con te cosa ci ricorderemo di questo mondiale nel breve medio termine, perché tante scaramucce e aneddoti, insomma, li perderemo già tra un par di settimane, ma cosa ci resterà attaccato di questa edizione dei mondiali?
Ma ci resteranno attaccate addosso molte cose, molte sensazioni strane, molte immagini che ci hanno colpito e che serberemo, come detto bene da te poco fa, prime volte. Intanto c'è questa temporalità tutta strana che abbiamo dovuto sorbirci, che ci ha accompagnato, a partire da una durata monstra della manifestazione, ma anche dalla scansione delle gare, che è stata una scansione tutta nuova, fatta a beneficio di una cultura dell'organizzazione dello spettacolo che è tipicamente statunitense, quindi di fatto con quattro mezzi tempi che riproducono la temporalità del basket, ossia uno sport esattamente statunitense, nonché uno dei due soli sport fabbricati in laboratorio. Soprattutto c'è stato questo show dell'intervallo tra il primo e il secondo tempo della finale, che è una cosa mai vista, speriamo mai più da rivedere, e che
Ma
sicuramente ha
come, non
lasciato
ti
un
sono
segno.
piaciute Madonna,
Ma no,
Shakira, il
sì,
K-pop?
tutto qua, li avrei visti volentieri in un altro momento, non nel bel mezzo di una partita di calcio, che voglio aggiungere, e questa è la cosa veramente più indicativa e in parte paradossale della finale di ieri. Ricordiamo il vecchio spot di una caramella di cui non diciamo il marchio, ovviamente, che era il buco con la mente intorno.
Ah,
Ebbene, ieri,
certo.
ieri abbiamo visto lo show, il buco con lo show intorno, perché il centro dello spettacolo avrebbe dovuto essere la partita, e questa partita, almeno fino al momento culminante dei tempi supplementari dopo il gol, è stata di una noia mortale. Quindi alla fine sembrava quasi un pretesto per lo show, e io temo che il vero segno che ci porteremo di questo mondiale è che appunto il calcio sia stato un pretesto e non il centro dell'evento. È stato il pretesto di uno show, è stato il pretesto per realizzare questi incassi monstri da parte della FIFA. Si fa una stima di 15 miliardi di dollari che nella propaganda di Infantino verranno tutti quanti ridistribuiti. E io so comunque che questi 15 miliardi di dollari comunque sono stati pagati dalla gente del calcio che ha comprato i biglietti e i diritti televisivi, biglietti fra l'altro venduti attraverso un meccanismo che era quasi un'asta a interesse spropositato. Per cui ricorderemo tante di queste cose, in gran parte, per quanto mi riguarda, sono cose non positive.
Pippo Russo, di grande impresa sportiva sembra difficile parlare, nel senso che forse qualche squadra minore, no, ha lasciato un segno, ma se penso a quello che questo, lo sport proprio, no, al di là dello show, di tutto il contesto, eccetera, ci ha regalato, insomma, ci ha messo sotto gli occhi in queste settimane, abbiamo soprattutto forse l'abbandono dei grandi campioni, la sconfitta dei grandi campioni. Che dici?
Ma è stata l'ultima, almeno ufficialmente, passerella di quelli che sono stati i Dioscuri degli anni 10 del calcio mondiale, cioè Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, che francamente non ci saremmo neanche aspettati di vedere come protagonisti di questi mondiali, nel senso che fino a qualche tempo fa ci saremmo aspettati di vederli fuori dal calcio prima, quantomeno non a questo livello. E sono stati anche due protagonisti diversi, nel senso che Messi è stato leader, ha continuato a esserlo, è riuscito a portare l'Argentina in finale, poi all'ultimo atto non c'è stata la squadra e non c'è stato lui. Cristiano Ronaldo avrebbe invece fatto bene, avrebbe fatto meglio ad avere più rispetto per se stesso, per il proprio nome, evitarsi questa passerella che è stata molto triste a questo mondiale. Di fatto il Portogallo, schierandolo in nome degli interessi, in nome degli sponsor, ha deciso di giocare un campionato mondiale in 10 contro 11 tutte le partite.
Senti, dicevo delle squadre invece piccole che ci hanno sorpreso, no? È qualche anno mi sembra che ci sono delle squadre che riescono a sorprenderci e che poi riscuotono la simpatia di gran parte del pubblico mondiale, no? Davide contro Golia.
Ma la squadra che sicuramente ci ha scaldato il cuore è stata Capoverde, non ce la saremmo
Sì.
mai aspettata, non ci saremmo mai aspettate di averla ai mondiali, non ci saremmo mai aspettati di vederla nella fase a eliminazione diretta, addirittura superare un ulteriore turno e essere sconfitta per autogol dall'Argentina, campione in carica. Quindi quella è una bellissima storia in un contesto di campionato mondiale comunque che che al momento decisivo non ha dato grandi segnali di innovazione per quello che riguarda la forza e la potenza delle grandi tradizionali. Alla fine ha trionfato il calcio europeo. Il calcio africano non è andato oltre una certa soglia, si è fermato ai quarti di finale, aveva fatto meglio nel mondiale precedente col Marocco che aveva raggiunto la semifinale e poi il quarto posto. Il calcio asiatico continua a essere clamorosamente deficitario, quindi se l'allargamento a 48 delle squadre, come diceva Infantino, voleva essere anche un segnale di innovazione e la messa nelle condizioni delle forze nuove del calcio di avere più possibilità di competere, questo risultato non è stato raggiunto.
Va bene, noi ci portiamo a casa come Svizzera, però anche, insomma, l'essere approdati ai quarti di finale di questi mondiali 2026, che è stato anche, no, un bel traguardo per la Nati Pippo Russo. Io ti ringrazio da parte di tutta la Rete 2 e del nostro pubblico, insomma, per averci guidato. Dicevo che sei stato un po' il nostro cicerone in queste settimane di mondiali. Ti auguro il meglio e a risentirci quanto prima.
Grazie a voi, è sempre un piacere e buon proseguimento.
Ciao.
Ciao.
Un'altra voce femminile, un'altra voce femminile italiana per un'altra novità discografica. Quella che abbiamo ascoltato adesso era Anna Castiglia con Mirò. Kappa. Una gara senza esclusione di colpi. Si tiene infatti stasera un evento spettacolare i cui partecipanti, diciamo così, si prenderanno a colpi di poesia. Parliamo del Ticino Poetry Slam che andrà in scena questa sera alle 19 a Lugano, alla Darsena del Parco Ciani. Si tratta di una gara di poesia con giuria popolare e accompagnamento musicale. O meglio, di uno stacchista musicale, poi forse avremo modo di farci spiegare. Come d'abitudine, il curatore e presentatore dell'evento è il poeta Marco Miladinovic, che è nostro ospite. Benvenuto Marco, benvenuto a Kappa e a Rete2.
Grazie, buonasera Sandra, buonasera a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici.
Allora, dicevamo, una gara di poesia. Marco Miladinovic, non è la prima volta che ne parliamo, no? Di Poetry Slam in Ticino, alla Rete2, ma vogliamo ricordare un po' come funziona questa competizione, perché poi si tratta di un vero e proprio format, no? Con delle regole che vengono applicate internazionalmente e partendo dalle edizioni locali, beh, abbiamo appena parlato di mondiali di calcio con Pippo Russo, si può arrivare fino alla vittoria mondiale del Poetry Slam. Allora, ci aiuti a ricapitolare come funzionano i Poetry Slam?
Esatto, si può farlo passando attraverso il Ticino Poetry Slam. Allora, il Poetry Slam è molto semplice, ogni poeta ha due turni con, scusate, la gentrificazione di Viganello. Ogni poeta ha due turni da 3 minuti circa l'uno in cui può esprimersi liberamente e poi a ogni poesia il pubblico darà un voto da fino a 10, a un pubblico random di 5 persone scelte proprio per la gioia e l'entusiasmo. E poi ci
Quindi
sarà una
diventano una
finale.
giuria selezionata, insomma, questi cinque.
Sì, sul posto, proprio per alzata di mano. E quindi ecco, cioè, si mantiene il format perché si mantengono poi i contatti sia in Svizzera, perché da 2 anni che con la Federazione Suisse dei Poetry Slam stiamo facendo il mondiale, il campionato nazionale. Quest'anno verrà il 2 agosto a Biel, a Bienne. E rappresenterà il Ticino l'artista visivo e poeta Elia Fidanza, che è un friulano ginevrino che ha partecipato l'anno scorso. E intanto c'è anche la LIPS, la Lega Italiana Poetry Slam, che da quando l'abbiamo cofondata nel 2013, il Poetry Slam si è diffuso in tutte le regioni d'Italia. Infatti, poi è andato anche in televisione, insomma, ha avuto un successo nazionale molto grande, sì.
Allora, i poeti che partecipano a questi slam forse sono poeti un po' particolari, no? Perché devono avere caratteristiche specifiche che non per forza posseggono tutti i poeti. Innanzitutto, direi che devono amare il palco.
Beh, no, non è proprio
No.
così. Da mia parte, soprattutto in Italia, io ho cominciato nel 2010 il Poetry Slam, l'ho scoperto allora, che stava quasi agli esordi, dopo che l'ha portato Lello Voce nel 2001, c'è stata una stagione, ma poi davvero nel 2000, verso il 2010 si è poi iniziato a diffondere, a creare l'associazione. Ma e lì ha preso una parte di talentizzazione, di performatività che per fortuna in Ticino abbiamo evitato, e quindi è molto libero, cioè ci sono dei poeti performer, cioè quindi delle performance di poesia, no? Ma soprattutto anche c'è una materialità molto, molto bella e speciale, è appassionata. E quindi abbiamo dei poeti che sono effettivamente poeti. Stasera, per esempio, avremo Margherita Coldesina, Stella Njoku,
Beh, con
avremo.
Margherita Coldesina quanto a teatralità non si scherza, no? La conosciamo bene, insomma.
Esatto, e poi avremo uno dei più vecchi poeti in Ticino, Mario Acerno, che va oltre la novantina ed è veramente un fanciullino, ecco. E
Che bello,
poi.
quindi con la voglia anche di mettersi in gioco, no? E partecipare a questo Poetry Slam.
Assolutamente, quindi c'è proprio un clima, io dico, è uno spazio liberato dove non c'è più la comunicazione, ma c'è una comunione, quello che fa la poesia, la comunanza con le cose, no? Con le relazioni tra le cose. Ecco, sì.
Allora, dicevo prima un'ultima curiosità, Marco Mladinovic, che c'è anche un accompagnamento musicale, ma insomma io ho visto in diverse occasioni che tu lo definisci lo stacchista, colui che porta un po' di musica sul palco. Sarà così anche questa sera? Come funzionerà?
Vedete, quando io ho fondato il Ticino Poetry Slam, l'avevo chiamato avanspettacolo di poesia orale prestante con vincitore, io ero il condottiero serale o pomeridiano quando si faceva lo slam, e poi c'era lo stacchiere musicale originale, che da allora è con me Flavio Calaona, che è anche un grande musicista ticinese e quasi direttore d'orchestra anche, penso anche.
Va bene, Marco Mladinovic, io ti ringrazio e ricordo allora che al nostro pubblico l'appuntamento con il Ticino Poetry Slam all'interno del Festival Long Lake di Lugano è questa sera alle 19, Parco Ciani alla Darsena. Beh, che vinca il migliore, Marco, e ci risentiamo presto.
Grazie mille, Sandra. Arrivederci a tutti e a tutte.
E come sempre il nostro Corrado Antonini ci vizia, anche questa è una novità del 2026. Willow, lei è una cantante americana che abbiamo imparato ormai a conoscere, e questo brano era Talk on the Hill. Beh, ma adesso insomma chiudiamo questa parentesi musicale tutta al femminile e quello che ci andiamo ad ascoltare adesso è Mulatu Astatke e la Black Jesus Experience con un brano che ha per titolo Sabie, subito dopo il notiziario. Ma che bello questo pezzo, lei è Fanny de Poel, cantante svizzera, questo è un brano che abbiamo già passato credo qualche volta, è del 2023, C'est un art, ma la cosa poi straordinaria è che la voce, no, maschile che sentite recitare questi versi, versi della celeberrima poesia dedicata alla libertà di Paul Éluard, beh, quella voce è proprio quella di Paul Éluard che Fanny de Poel ha inserito all'interno di questo suo brano C'est un art. Allora, 17:36, Sandra Saina al microfono per K. Io vi ricordo lo 079-382-6765, che è il numero al quale scriverci per mettervi in contatto con noi sempre durante le nostre dirette. E colgo anche l'occasione per ringraziare chi l'ha già fatto per mandare un semplice saluto alla sottoscritta e in particolare, insomma, un abbraccio alla nostra Elena che arriva sempre per prima con i suoi messaggi appena comincia il programma. Ma guardiamo allo scorso 16 luglio, perché lo scorso 16 luglio si è aperta con il tradizionale concerto vallesano presso la Salle des Convents l'edizione 2026 del Festival di Verbier, la più imponente kermesse, no? Dedicata alla musica classica nel nostro paese e forse possiamo anche dire una delle più importanti del mondo dopo i BBC Proms, di cui peraltro a prima fila trasmetteremo quattro speciali concerti in diretta nel mese di agosto. Verbier è nell'intenzione del suo patron Martin Engström, the place to be, come si suol dire, per tutti i melomani. E per questa ragione, da questa mattina, negli spazi di Parade su Rete 2, abbiamo già cominciato a raccontare questo festival con corrispondenze e critiche. E per i prossimi giorni a guidarci nell'articolatissimo programma di offerte troveremo Luisa Sclocchis, che è al telefono con noi e alla quale innanzitutto do il ben ritrovato in uno spazio per te non consueto, Luisa.
Eccomi, sì, grazie Sandra e saluto anche ovviamente gli ascoltatori.
Allora, dicevo, la prima cosa che mi viene da chiedere è di commentare questa affermazione di Engström. Insomma, Verbier è davvero the place to be, secondo te? Se sì, ci devi spiegare perché.
Sì, confermo, è assolutamente the place to be. Io sono appena arrivata e comunque l'entusiasmo è sempre quello di ritrovarsi, come annunciavi, nel contesto di una kermesse musicale internazionale tra le più attese, perché diciamo che questo appuntamento di luglio è tanto atteso durante il resto dell'anno ed è una vetrina in cui veramente gli amanti della musica classica, insomma, in particolare, ma vedremo anche non solo, hanno occasione di sentire quelle che sono le superstar, che si fermano tra l'altro qui per un arco di tempo che è quello del festival, e in combinazioni varie offrono dei concerti che solo a Verbier si possono ascoltare, quindi...
Allora, ma certo, no, per chi non fosse mai stato a Verbier, allora ti chiedo di raccontarci un po', già lo stavi accennando, no, al fatto che questo sì. Festival è organizzato in modo peculiare, magari anche di darci un'idea, no, del pubblico che c'è a questo festival, una domanda appunto che ci aiuta anche a capire chi arriva, qual è il prezzo dei biglietti, l'accessibilità di un festival così importante anche.
Certo, allora ovviamente sappiamo il festival è giunto alla sua 33esima edizione, quindi ha anche ormai una storia, e ovviamente sappiamo che Verbier è la meta che tutti conosciamo, amata dai turisti d'alta quota, siamo tra i Monti del Vallese, ovviamente si sa, ed è appunto un festival la cui programmazione si articola prevalentemente tra due luoghi, la Salle des Convents e la Église de Verbier. Ma non solo. Il costo dei biglietti oscilla dai 30 ai 220 franchi a seconda delle categorie e a seconda delle scelte di spettacoli. Dico non solo la musica classica, perché è molto interessante anche dare uno sguardo ai concerti non solo del main stage, che sono appunto quelli che presentano, propongono le superstar, quindi nomi tra i più noti come il violinista Joshua Bell, che sicuramente tutti ricorderanno per l'episodio nella metropolitana di Washington, quindi parliamo di un violinista molto conosciuto, ma anche altre grandi star. Ieri sera per esempio è stata la serata di Evgeny Kissin, Marta Argerich è un ospite abituale, il violoncellista Misha Maisky anche, ma anche più giovani. La cosa interessante è che oltre a queste due sale in cui si dividono i concerti sinfonici prevalentemente, che sono eseguiti tra l'altro da tre orchestre in residenza, la Verbier Festival Chamber Orchestra, che quest'anno compie 20 anni, la Verbier Festival Orchestra, che è una parte del programma formativo legato al festival, e una Verbier Festival Junior Orchestra dei più giovani. Ma accanto a tutto questo c'è una serie di che amplia, come dire, offre un'offerta ancora più varia, che è denominata Unlimited, e si articola tra tre sedi, le Cinema, la Chapelle e South.
Tra l'altro è proprio qui nell'Unlimited, vero Luisa, che c'è un omaggio previsto a Miles Davis, no? Questo
esatto.
È un anno in cui ricorre un importante anniversario.
Assolutamente sì, infatti è una parte, è uno degli eventi proposti nel cinema e che riguarda appunto una serata dedicata ai 100 anni dalla nascita di Miles Davis, quindi certo direi che l'evento è più che da celebrare, in cui si esibirà un quintetto d'archi definito pionieristico, si chiama Wooden Elephant, e quindi sì, questa serata è dedicata a questo genio del jazz, ma un'altra serata interessante è per esempio quella, sempre al cinema di Verbier, dedicata a Joséphine Baker, sappiamo cantante, danzatrice, è il 1926, quindi a 100 anni, dall'anno in cui Parigi, possiamo dire, cadde sotto l'incantesimo delle Folies Bergère, quindi anche in questo caso si offre uno spettacolo che è cabaret, chanson e jazz. E
Insomma, quindi
ancora un...
davvero si sta allargando, no, lo spazio d'azione
Esatto.
del festival. Volevi dire un'ultima cosa, Luisa? Volevi segnalarci?
Sì, certo, sempre a proposito di questi eventi particolari, anche una serie di passeggiate in mezzo alla natura che offrono appunto dei contesti straordinari in cui ascoltare musica, concerti open air in cui sono tante mete privilegiate dagli escursionisti con tanto di indicazione di durata e complessità del percorso, quindi anche queste mi sembrano delle occasioni molto interessanti.
E questo effettivamente è un tipo di iniziativa che negli ultimi anni sulle montagne svizzere, ma non solo, un po' devo dire, su tutto l'arco alpino si è molto diffusa. Evidentemente chi passeggia e fa trekking è molto spesso anche o un melomane o comunque un amante della musica, non fosse anche la musica pop. Vorrei chiudere però con una piccola nota curiosa. Nel 2026 Verbier ha aperto una succursale cinese a Shenzhen. Allora, Luisa, che cosa si sa di questa operazione e secondo te che valore aggiunto porta al festival questa iniziativa?
Sì, direi intanto che la definizione succursale mi sembra molto appropriata, nel senso che è una sorta di binario parallelo, e infatti, come accennavi Sandra, quest'anno è stato l'esordio di questo progetto, che è un progetto di espansione e scambio culturale verso l'Asia, appunto la Cina, che ha avuto già un grande successo. La prima edizione è stata dal 30 gennaio all'8 febbraio, in cui il Verbier si è spinto, insomma, il festival per la prima volta oltre Europa e ha scelto la Cina per farlo con una serie di 24 concerti, ma anche masterclass, quindi occasioni formative. E in occasione di questo evento si sono registrati 23.000 spettatori, quindi direi che la riuscita è in questo numero.
Ma sono proprio numeri di un altro continente,
Esatto,
ecco.
sì, per quanto riguarda la trovata, penso che sia assolutamente azzeccata e felice, perché dobbiamo ricordare che per la musica classica, l'Oriente è una terra di conquista, insomma, in senso benevolo, ovviamente, nel senso che il gradimento verso il nostro repertorio, la musica colta, è veramente enorme. Quindi una serie di concerti sinfonici, cameristici, recital, ma anche l'attività formativa che ha avuto una risposta davvero interessante.
Va bene, Luisa, io allora ricordo l'appuntamento con le cronache da Verbier e con te da domani a martedì prossimo in parada alle 10:35. Grazie mille, buona serata. Già con un concerto?
Sì, esatto. Adesso correrò a 18:30 e 19:30 un secondo. Tra l'altro, non so come sovrapporli, ma troverò una soluzione.
Bisogna sdoppiarsi, serve l'ubiquità,
Esatto.
Luisa, la devono vendere col
Esatto.
biglietto. Vabbè.
Assolutamente.
Grazie,
Grazie.
buon concerto.
Grazie, Sandra. Buona serata.
Beh, si poteva immaginare che Rainbow fosse il titolo di questo brano che abbiamo appena ascoltato di Gretchen Parlato. Vi dicevo in apertura di questa nostra puntata che faremo questa settimana insieme, guidati da Corrado Antonini, un viaggio alla scoperta della canzone contemporanea coreana che guarda oltre il fenomeno globale del cosiddetto K-pop, no? Ieri sera, per chi ha visto la finale dei mondiali, insomma, c'erano questi BTS, il gruppo sudcoreano, che davvero ha spalancato le porte, i cancelli, i portoni, insomma, al successo della musica coreana, della Corea del Sud, a livello globale. Ma con Corrado Antonini andiamo a scoprire cinque proposte con altrettanti gruppi che fanno un lavoro decisamente diverso, che a noi ha molto incuriosito perché muovono dalla tradizione popolare coreana e cercano, no, di abbracciare la musica contemporanea occidentale. Allora, il gruppo che ascoltiamo oggi si chiama Linalci. È uscito da pochi giorni per un'etichetta importante che si chiama Luakabop. Here Comes the Crow. È il nuovo disco di questo gruppo coreano di quello che si chiama alt pop. pop, no? Alternative pop, è composto da quattro cantanti formati nella tradizione del pansori. Cos'è il pansori? È un'antica forma coreana di narrazione cantata. Prendono il nome dal maestro Lin Alci e combinano la tecnica vocale del pansori con delle linee di basso, no? Mi scrive nelle note Corrado Antonini, che sono ricche di groove. Insomma, quelle che sentiremo sono delle composizioni decisamente fuori dagli schemi. Lo sentirete perché, essendo una forma di racconto musicale, questo pansori, questo appunto questa narrazione in musica tradizionale, beh, assomiglia un po' all'hip hop, ma ha delle variazioni ritmiche e timbriche che in realtà lo discostano molto dalla produzione contemporanea pop, hip hop occidentale. Ma insomma, basta parlarne, andiamo ad ascoltarci questo Here Comes the Crow, Lin Alci. E insomma, abbiamo scoperto anche questo gruppo, il gruppo dei Lin Alci, abbiamo scoperto questa sera il pansori, questa forma di narrazione in musica tipica della tradizione sudcoreana. Questa era la nostra prima tappa alla scoperta di questo universo sonoro musicale, ma adesso ci spostiamo e andiamo in Mali, perché dal Mali viene Fatoumata Diawara, poi lo sappiamo è arrivata in Francia ha avuto grandissimo successo, tra l'altro ricevendo premi e onorificenze. Insomma, Fatoumata Diawara è diventata anche officier de l'Ordre des Arts et des Lettres français, ha ricevuto il Science for Peace Award all'Università Bocconi di Milano, una grandissima musicista. Ce l'ascoltiamo con Mogo.
La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione.
Così le prime tre strofe della celebre canzone di Fabrizio De André, pubblicata nel 1967 come lato B del 45 giri di Via del Campo, e in questi giorni è tornata d'attualità. Ebbene sì, perché qualcosa nella considerazione di questa donna che sconvolge la quiete, non del paesino, con la sua sessualità prorompente, è cambiato. All'uscita del disco, la protagonista di questa pietra miliare della canzone italiana era stata definita da un giornale, da più giornali, insomma dalla stampa dell'epoca, come una prostituta. E De André, inviperito, aveva protestato che Bocca di Rosa, lo dice esplicitamente il testo, l'abbiamo sentito, non lo fa per professione, bensì per pura passione. A poco servì il tentativo dell'autore di condizionare la ricezione del suo testo, di ricordare l'intenzione con cui quei versi erano stati scritti. Bocca di Rosa è stata per decenni additata come meretrice, tanto che nel 2008 la Treccani registrò l'uso di quella locuzione come neologismo indicante una prostituta. Negli scorsi giorni però Valeria Della Valle, che dirige il dizionario Treccani con Giuseppe Patota, ha dichiarato che si sta valutando di ridefinire questa espressione e, invece che prostituta, Bocca di Rosa dovrebbe indicare, anche secondo Treccani, una donna libera, come avrebbe voluto Fabrizio De André, e registrando la soddisfazione di Dori Ghezzi e della fondazione intitolata al marito, che hanno subito applaudito all'iniziativa. Ora, se facciamo i conti, ci sono voluti 50 anni circa per riabilitarla, per porre rimedio al danno reputazionale che la povera alfiera dell'amor profano ha dovuto tanto a lungo subire. 5 decenni di ostinate maldicenze nei confronti di una donna che amava l'amore. Il prossimo passo, secondo Lidia Ravera, autrice dello storico Porci con le ali e intervistata dal Corriere della Sera, è che Bocca di Rosa diventi il femminile di Casanova. Ne riparliamo tra 50 anni. Che ne dite? Sarà che arriva l'estate, ma secondo me anche il nostro Corrado Antonini risente di questa stagione con queste canzoni, questa colonna sonora che questa sera si presenta davvero particolarmente danzereccia. K. È da qualche anno che mi capita di registrare, scusate, un numero crescente di autori e autrici di narrativa per adulti che si cimentano con la letteratura per l'infanzia. Allora, intendiamoci, i grandi autori hanno sempre storicamente scritto per i più piccoli, da Prévert a Buzzati, da Italo Calvino a Tolstoi, passando per Virginia Woolf. Di recente però, diciamo, sono sempre meno quelli che non lo fanno, che non si cimentano con l'impresa. Appena qualche giorno fa è stato presentato il nuovo libro di Paolo Rumiz, ad esempio, che questa volta non è un erudito e documentato resoconto di viaggio, bensì Il gufo e la merla, una storia d'amore tra diversi, pubblicata da M Edizioni per bambini dai 5 anni in su. Ma accanto a Rumiz, restando solo all'interno dei confini della lingua italiana, possiamo citare Rosella Postorino, Nadia Terranova, Michele Serra, Paolo Roversi, Nicoletta Verna, Davide Longo. Allora, per cercare di capire questo fenomeno e portarci a casa anche qualche consiglio di lettura, siamo in collegamento con Letizia Bolzani, la nostra esperta di letteratura giovane, curatrice di Nella Tana del Bianconiglio. Lo sapete, la nostra trasmissione in onda tutti sabato pomeriggio alle 15.45. Adesso siamo in estate, è in replica, ma insomma, ben trovata Letizia a K e a Rete 2.
Grazie Sandra, ben trovata e buonasera agli ascoltatori e alle ascoltatrici.
Allora Letizia, io ho spiegato un po' il fenomeno, no? Devo essere sincera, ho individuato tre possibili interpretazioni dello stesso, no? Di questo crescente interesse da parte di scrittori e scrittrici per il pubblico giovanissimo. Il primo, diciamo, si tratta di una mera coincidenza. Il secondo, tanti si dedicano alla letteratura dell'infanzia perché questo è un po' il naturale specchio di una società che, rispetto al passato, è molto più attenta ai piccoli e alle loro esigenze. E poi c'è l'interpretazione più pragmatica, forse più cinica, ovvero quella che guarda al settore dell'editoria per i più giovani come l'unico che non solo tiene, ma che addirittura cresce. Dati pubblicati recentemente riferivano di un aumento di lettori del 5% fino alla fascia degli adolescenti, cioè fino a quando sperabilmente non hanno ancora il naso piantato sui social e i cellulari, no? Letizia, tu che ne dici? Perché in così tanti scrivono per i ragazzi? Quale interpretazione sposi?
Delle tue tre sposo soprattutto la terza e in parte la seconda, ma non credo che sia una coincidenza che era la tua prima spiegazione.
Non ci crede nessuno, sì, mi sa, ma
no,
non so.
No. Infatti, allora, è sicuramente vero che siamo più attenti all'infanzia, che il bambino e la bambina sono fin troppo al centro di tante cose, anche proprio di mercato, eccetera, e di riflessioni che a volte forse li rendono anche un po' troppo accentratori di attenzioni. In altri casi è meraviglioso che si sia attenti ai bambini, per carità. Però è vero, siamo più attenti ai bambini, quindi ci sono molti libri per bambini. La terza tua ipotesi è quella sicuramente più verosimile, perché come hai detto bene, la letteratura per l'infanzia vende benissimo, uno dei comparti veramente più sani, più solidi e più in costante crescita dell'editoria. L'editoria italiana spesso registra flessioni per quanto riguarda la pubblicazione per adulti, mentre per i bambini appunto è in crescita, come abbiamo detto. Poi è chiaro che quando c'è un grosso nome che pubblica per bambini, anche i mass media sono più attenti, per cui si dedica loro più attenzione, interviste, recensioni, eccetera, soprattutto nei media generalisti, quelli che non hanno uno sguardo critico davvero sulla letteratura per l'infanzia. Ed è anche vero che vendono tanto. Io stessa, quando vado nelle librerie, e perché mi piace e frequento sempre le parti dove ci sono i libri per bambini, arriva l'adulto di turno che dice: ma vorrei fare un regalo a un bambino, non ha tanta idea, vede il libro scritto da un autore famoso perché ha vinto lo Strega e Campiello eccetera, dice quello, convinto che sia un buon libro, ma non è sempre così, anzi spesso non è così.
Insomma, non ne abbiamo la garanzia. Certo, andando nelle librerie abbiamo credo tutti visto in questi anni aumentare e di molto il numero, la lunghezza degli scaffali dedicati alla letteratura per i più piccoli. C'è forse anche un po' l'idea, ti chiedo se è una domanda, insomma, nella mente di molti di questi queste autori e autrici che scrivere per i bambini sia più facile, ma tu già ci stavi dicendo che non è sempre così. Devo dire che nella mia personale esperienza, a mia volta ho portato a casa dei libri da leggere, no, di autori e autrici che magari mi piacciono molto, e nel loro exploit della letteratura per l'infanzia mi sono portata a casa una delusione, Letizia.
Concordo, anche a me succede quasi sempre. C'è un'enorme sottovalutazione della letteratura per l'infanzia, perché si pensa con presunzione che sia più facile, invece è molto difficile innalzarsi al livello dei bambini. Spesso chi non sa scrivere per bambini, magari è un ottimo scrittore per adulti, pensa che basti semplificare lo stile, infarcirla spesso di messaggi. Io veramente, tra gli autori che hai citato, e ne potrei dire anche altri, non riuscivo ad arrivare spesso oltre la pagina 10, perché erano tutti pieni di messaggi, il libro sulle paure, il libro sulla diversità, sul bullismo. Costruiscono a tavolino un messaggio e ci scrivono una storia il più delle volte noiosa, perché non è facile essere capaci di avere un buon ritmo di scrittura per bambini, e non è facile anche avere dentro di sé la consapevolezza della voce narrante, perché un libro per bambini è spesso un libro destinato alla lettura ad alta voce, il che è ben diverso dal romanzo per adulti, che può essere letto ad alta voce su un audiolibro, ma è diversa la cosa. Quindi un vero scrittore per l'infanzia fa delle partiture sonore con attenzione a tutto l'aspetto fonosimbolico, prosodico, cioè i suoni, il ritmo. È spesso un grande umorista, quindi con quell'umorismo surreale e paradossale che piace molto ai bambini. Sa mettersi anche nella postura del bambino, quindi guarda il mondo, cioè non si è dimenticato del bambino che era stato, no? Per citare, se vogliamo, Saint-Exupéry nella sua bellissima lettera a Léon Vert che precede il Le Petit Prince, dice: poche persone si ricordano, no? Di essere stati bambini. E spesso proprio mancano tutte queste cose, e soprattutto questi autori non conoscono la letteratura per l'infanzia. Tu citavi il libro di Rumiz. Con tutto il rispetto, per carità, ma io di libri su queste amicizie tra diversi, il gufo che vive di notte, la merla che vive di giorno, non si possono incontrare perché poverini, uno vive di notte, l'altro vive di giorno, ne ho visti ma decine.
Sì, io ne ho anche diversi sugli animali che vanno in letargo e quelli che non vanno in letargo.
Insomma, esattamente, no? Quindi mi chiedo perché uno debba decidere di scrivere una cosa che è già stata scritta, magari meglio, da altri autori. E purtroppo questa sottovalutazione permane tantissimo, e questa anche pedagogia, no? Questo desiderio di comunque insegnare, perché sono bambini, allora bisogna insegnargli qualcosa. Benedetto Croce scriveva che la letteratura per l'infanzia è parente della musa bonaria della pedagogia. Questo paternalismo, ahimè, un po' c'è ancora.
E ne soffriamo anche quando parliamo di letteratura per adulti, dove parliamo poco del libro, delle sue qualità letterarie, e molto del messaggio e del plot, insomma. Esatto. Letizia, velocemente allora, però per chiudere in bellezza, ci consigli un libro, due massimo, di qualche autore contemporaneo che secondo te vale davvero la pena recuperare?
Autori che hanno scritto per adulti, allora sicuramente non cito La Pimpa di Altan, che Altan nasce come Ciputi, metalmeccanico, quindi per adulti, e scrive benissimo per bambini perché lo conoscono in tanti. Cito dei libri di Vivien Lamarck, per esempio, fantastica. Lei ha scritto recente Animaletti vi amo, edito da Solferino, delizioso. Sono dei racconti dove ci sono tutte quelle cose a cui alludevamo prima, quindi il ritmo, lo humor, eccetera. E poi anche Le storielle al contrario, o Mettete subito in disordine, dove c'è il paradosso, la mamma che dice ai bambini: ma bambini, ma mettete in disordine, ma volete, adesso arrivano gli ospiti, questa camera è troppo in ordine, bisogna, dai, tirate fuori le cose. Quindi il mondo al contrario, i bambini ridono da matti con queste storie. E poi posso citare, per esempio, Andrea Molesini, che ha vinto il Campiello, che è un autore Sellerio per adulti, che ha scritto un bellissimo romanzo che si intitola Storia del pirata col mal di denti e del drago senza fuoco, di Harper Collins, dove c'è un drago dentista filosofo, un gorilla sarcastico, un elefante con una casa troppo piccola, ma lui piace vederla dal di fuori, la sua casa, ed è una storia di una compagnia di amici malconci, acciaccati, divertentissimi, senza troppo politicamente corretto. Infatti alla fine c'è questo happy end in cui sono tutti felici e contenti, ma anche un po' puzzolenti, grassi e sporchi, quindi lo trovo delizioso. E Molesini è stato breve, non pensavo, perché io lo conosco anche come autore per adulti, e qui per i bambini è veramente stato capace di mettersi davvero alla loro altezza.
Letizia Bolzani, grazie come sempre per essere stata la nostra guida in questo mondo affascinante della letteratura per i più giovani. Un abbraccio e a risentirci a presto.
Grazie, grazie a chi ci ha ascoltato. Grazie.
Sembra una canzone scritta tanti, tanti, tanti anni fa, e invece è un pezzo del 2022 di Father John Misty. Questa Chloe, che dà anche un po' il titolo a tutto l'intero progetto discografico, che era Chloe and the Next 20th Century. 18:19, e per noi è il momento di cappa e spalla, e do innanzitutto e con grande piacere il ben ritrovata a Simona Sala. Ciao Simona!
Ciao a tutti e tutte, buonasera!
Allora, Simona Sala, io dicevo in apertura della nostra puntata che quest'oggi con te avremmo affrontato un tema complesso, perché parliamo di libertà d'espressione, di cancel culture e di cosa fare di quelle opere un po' controverse, no? Ne abbiamo accennato anche a Rete 2 nelle scorse settimane e mesi, ad esempio parlando del film di Wim Wenders, Falso Movimento. Siamo nel 1975. Nastassja Kinski ha 13 anni e per tanto tempo, insomma, ha dovuto chiedere di rimuovere le scene nelle quali appariva nuda dalla pellicola. Questo può essere forse un primo punto dal quale partire per entrare in materia. Che dici?
Sì, appunto, sono, come spesso succede, si leggono magari delle cose che sono correlate tra loro casualmente nello stesso momento, e proprio quando è uscita questa notizia lei a quanto pare si dice molto dispiaciuta, perché il mondo dell'arte, il mondo della cultura non vuole ascoltare questa sua richiesta di rimozione. A quanto pare anche Wenders si rifiuta, ed è una diatriba che va avanti da anni tra di loro, no? Quindi si scontra un po' la sfera personale della donna con quella dell'attrice. Questo, proprio per caso, un paio di settimane fa ho letto questo libro che è stato ripubblicato recentemente, che si chiama Le parti rosse di Maggie Nelson, dove lei racconta tutto quello che succede in seguito all'uccisione di una persona. Nella fattispecie, in questo caso, è la sua zia, che è morta prima che lei nascesse, ma lei racconta tutto quello che è successo dopo in famiglia, ma anche del processo, di come è stato riaperto il caso, eccetera, eccetera. E c'è un passaggio interessante in cui lei racconta di essere andata in un cinema a New York e di aver visto Taxi Driver per la prima volta. E Taxi Driver, guarda caso, verrà presentato quest'anno in Piazza Grande a Locarno, ma la cosa che mi ha colpito è il passaggio che lei riporta da Taxi Driver, che è quello in cui Scorsese fa il suo cameo e si fa portare da De Niro a vedere la sua presunta donna che commette adulterio, e gli racconta al Taxi Driver appunto quelle che saranno le sue intenzioni, cioè di ammazzare la donna, ed entra nei dettagli proprio di come l'ammazzerà. Hai già visto una donna, se non lo ripeto perché non è proprio estrapolato dal contesto, è molto duro. Quindi, e allora mi sono chiesta, quando verrà proiettato in Piazza Grande, non possiamo tagliare fuori questa scena, mi sono chiesta, ma forse sarebbe necessaria una contestualizzazione, visto che è stato fatto questo film 50 anni fa, in cui certe cose si potevano dire senza temere, magari anche a torto, immagino, di ferire nessuno, oppure bisogna contestualizzare. Ed è lo stesso discorso un po' per l'estate: noi possiamo buttare l'estate nei fiumi, ma lì rimarrà vuoto, verranno sostituite da qualcosa. Allora la domanda è: fino a dove vogliamo spingerci? Vogliamo mettere un avviso, come facciamo un avviso a chi vedrà il film, o vogliamo tematizzarlo prima di guardarlo? Non lo so, è proprio una riflessione che non ho una risposta nemmeno io. Ma effettivamente ci sono delle cose che, con tutti i fenomeni MeToo e tutte queste cose che sono successe in questi anni, cambiano un po' la prospettiva di
sì,
chi
forse
va.
La questione è proprio la nostra sensibilità e lo spazio e il riconoscimento che diamo alla sensibilità di ognuno, no? Taxi Driver, lo dicevi, sarà presentato al Festival di Locarno 8 agosto, Piazza Grande 23:50, no? Quindi la classica proiezione, insomma, a notte fonda del festival. Sì. Non credo che forse ai tempi non ferisse nessuno, o certe scene non urtassero la sensibilità, è solo che poco ci si curava della sensibilità delle persone ferite, mentre oggi se una persona è offesa, urtata da delle scene che sono indiscutibilmente delle scene molto molto violente, beh, spesso ci chiediamo se ne valga la pena, no? E qui appunto si entra un po' in quel corto circuito dove è difficile stabilire il limite della libertà d'espressione in ambito artistico, perché qui stiamo parlando comunque di una disciplina artistica come quella del cinema e del rispetto poi per chi ne fruisce. Certo, si potrebbe fare magari una, come stavi dicendo tu, una contestualizzazione, un avviso, eccetera, ma ho l'impressione che saremmo poi bombardati di avvisi su tante cose che guardiamo, no?
E poi c'è un'altra cosa, io ho riguardato la scena di cui parla Maggie Nelson. Non ne viene fuori questa persona, cioè il classico psicopatico come lo leggiamo nella cronaca di tutti i giorni. Cioè, quindi non è un'esaltazione del personaggio, no? Cioè, c'è anche, forse visto coi nostri occhi, c'è anche un po', non dico una demonizzazione, però è un personaggio a mio avviso negativo.
Beh, sembra uno squilibrato, agli occhi proprio rossi, no?
E quindi che facciamo? Non ne parliamo? Cioè, se si legge il passaggio di Maggie Nelson, lei ha dovuto uscire dal cinema perché le dice: io so cosa succede a una donna quando gli si spara, perché è successo mia zia. E lì dici il discorso di prima, c'è il fatto, la cronaca, c'è l'opera d'arte e poi c'è la persona che ha interpretato o il ruolo della vita, che è il ruolo dell'essere una nipote di una persona assassinata, o Kinski che ha interpretato il ruolo di enfant prodige del cinema, in quel momento lì era il ruolo pubblico che si scontrava con la sua figura privata.
Mi fai venire in mente però anche Jodie Foster, perché se parliamo di Taxi Driver ci sono state per tanto tempo anche delle polemiche per il ruolo di Jodie Foster, no? Che interpretava questa baby prostituta nel film, e per tanto tempo, insomma, è stato anche contestato, discusso il suo coinvolgimento di questa bambina sostanzialmente nel film. Anche lei era tredicenne all'epoca del film. C'è da dire che lei invece, a differenza di Nastassja Kinski, ha sempre molto ridimensionato, no? La portata di quel suo coinvolgimento, anzi dicendo: ma in realtà guardarlo oggi non è poi così forte. Questo non lo so, ma insomma, parole di Jodie Foster queste.
E sì, però ancora una volta la testimonianza di come poi il proprio vissuto con quello che può essere l'idea del prossimo, no? E lì ci si deve proprio chiedere, ma non, nessuno ha la risposta giusta, perché non esiste o non esiste ancora, non lo so se esiste, ma non penso. E come gestiamo queste situazioni? Io sono per la libertà sempre, però forse con un avviso. D'altra parte non penso che lo squilibrato sarà lì a prendere ispirazione dal film di Scorsese a mezzanotte in Piazza Grande, quindi in questo senso possiamo stare tranquilli. Però è più un dibattito, diciamo, di morale o di cosa è giusto mostrare, di cosa è giusto mettere in scena. Non dimentichiamo però che ha 50 anni questo film, quindi cosa fai? Cancelli una cosa che non è stata fatta in un'epoca diversa, forse è una testimonianza di un retaggio di un'epoca diversa, cioè può trasformarsi l'opera, però non so se la nostra consapevolezza di ricezione è pronta per fare già questo ragionamento. Ecco, non so bene a che punto del discorso e della riflessione siamo, però credo che sia molto interessante.
Insomma, non bisogna poi sempre per forza trovare subito le risposte, l'importante è, come si suol dire, continuare a porsi le domande giuste, no? Simona Sala, giusto. Grazie.
D'accordo, grazie a voi.
Grazie per buona essere serata. Stata capa anche questa sera, ci risentiamo presto, una buona serata.
Buona serata, grazie.
L'avete riconosciuta? Questa è Don't Look Back in Anger dei fratelli Gallagher degli Oasis, qui reinterpretata dagli Shalosh, un trio israeliano, pianoforte, contrabbasso e batteria. Beh, una reinterpretazione davvero molto molto raffinata, quella che chiude la nostra puntata del lunedì di K. Allora, da parte mia, Sandra Sahin, grazie per essere stati all'ascolto, grazie a Elisa Rossello in redazione. Grazie come sempre al nostro Corrado Antonini e a tutti voi che ci avete scritto. Io vi lascio a una puntata di Laser, il signore di Devon House. Scopriamo insieme di che cosa si tratta. A tutti un abbraccio, buona serata e ci ritroviamo domani.